Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo cantato Maranatà. Vieni, Signore Gesù, perché questo nostro canto sia autentico e sia non semplicemente canto della nostra bocca, ma grido di speranza del nostro cuore. Presentiamoci davanti al Signore, chiedendo che riempia il nostro cuore della sua luce, della sua forza, del suo amore, e ce lo purifichi da tutto ciò che ci impedisce di cantare in tutta verità Maranatà. Per questo diciamo confesso. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava a cavallette miele selvatico e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, egli vi battezzerà in Spirito Santo. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, parlate al cuore di Gerusalemme. Abbiamo ascoltato nella prima lettura dagli oracoli di Isaia. Parlate al cuore di Gerusalemme. Il Signore parla sempre al cuore. E la Chiesa è l'eco della voce di Dio che parla al cuore dell'uomo. E ogni sacerdote, nelle sue esortazioni, nelle sue catechesi, nelle sue omelie, cosa cerca di fare se non che di parlare al cuore di chi l'ascolta? Ma non è facile, perché troppo spesso il cuore è indurito, il cuore ha delle muraglie, il cuore ha tanta robaccia che impedisce di poter ascoltare questa parola. Ma se è vero che il Signore parla al cuore dell'uomo, è vero anche che la sua voce non risuona dal di fuori del cuore dell'uomo. Lui è l'unico che parla dal cuore. è l'unico che parla dal cuore. Tutti gli altri ci parlano da fuori dal cuore. Lui solo ci parla da dentro il cuore. E se bussa a quella porta del nostro cuore, bussa dal di dentro. E lui che è Dio e potrebbe quel cuore liberarlo e potrebbe sturarmi le orecchie con la sua voce divina, con le sue angeliche trombe, non lo fa, perché non vuole costrizione, non vuole esservi precettati, vuole amore di figli. E allora lui ci spinge silenziosamente a fare che cosa? Vedete, abbiamo ascoltato il racconto, la presentazione del Battista, che cita Isaia e Malachia, i quali dicevano: preparate una strada al Signore. Nel tempo dell'esilio di Babilonia, questo oracolo di consolazione è un oracolo di speranza che invita a preparare una strada al popolo e a Dio stesso, perché Dio insieme col popolo vuole tornare a Gerusalemme, perché Dio vuole riprendere possesso del suo tempio. Vuole riprendere possesso del suo tempio. E quindi è una strada che vuole attraversare lui con il suo popolo. Ma noi sappiamo che lui è già nel suo tempio. A che pro noi fare eco di queste profezie, se lui è già entrato nel suo tempio? E il suo tempio sono io. Il suo tempio sei tu, quando nel giorno del battesimo lui è entrato con la potenza del suo amore e ti ha fatto sua tenda, suo tabernacolo, sua dimora, sua casa. E allora quando la Chiesa nel tempo di Avvento ci fa riecheggiare questi oracoli di preparare una strada, qual è la strada che noi dobbiamo preparare? Se non che la strada che porta al mio cuore. Vi ricordate quando c'era quell'uomo su quell'albero e Gesù passò sotto e gli disse: Zaccheo, scendi, perché oggi voglio stare a casa tua. E Zaccheo scese pieno di gioia, ed è bello immaginarselo anche a braccetto con Gesù. Dove va Zaccheo? Dove se lo porta Gesù Zaccheo? A casa sua. Zaccheo non conosceva quella casa, non conosceva chi era, non sapeva nulla di sé, della sua bellezza, del suo splendore, della sua santità, finché Gesù non è entrato a casa sua e lui lo ha accolto. E allora ha detto: se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto, il resto lo do ai poveri. La sua vita è cambiata. E allora la Chiesa in ogni avvento ci spinge a preparare questa strada. Per questo ci dice: fai un po' di silenzio. Ma quanto è bello quando i rumori del mondo, le voci del mondo, i circoli di parole del mondo incominciano a darci fastidio. Cominciamo a sentire un senso di vuoto, un senso di noia dalle cose del mondo che vorrebbero riempirti e ti senti sempre più vuoto. E allora il desiderio, la necessità di mettersi in disparte, preparare questa strada. Che bello anche oggi che con questa messa, si può dire, concludiamo il fine settimana di Avvento. Più di 30 persone che si sono ritirate per 2 giorni per fare silenzio e ascoltare Lui che attraverso la Chiesa e i suoi ministri fa risuonare nei loro cuori la sua parola. E basta che noi facciamo un po' di silenzio, basta che spegniamo un po' quella televisione, che vorrei aggiungere qualche altra parola, ma è meglio non dirla. Basta che la spegnessimo un po' e facessimo un pochino di silenzio, piano piano, piano piano, sentiremo, da prima fievole, fievole, ma poi sempre più forte, sentiremo quel Gesù che bussa, che mi chiede spazio, che non ce ne ha, perché in quel cuore fatto per Lui ci sono tante altre cose, e al limite è relegato in uno sgabello, e non si può muovere perché ci dà fastidio quando si muove. E ci dice: io ci sto stretto qui, mi vuoi far un po' di largo per favore? Lui, che è venuto per questo, come lo chiamava Giovanni d'Avila, il ladro dei cuori, che vuole regnare nel mio cuore, vuole regnare nel tuo cuore, ma tu non glielo permetti, ma io non glielo permetto. E allora lui bussa, aspettando che tu trovi un minuto di silenzio perché tu possa sentire quel bussare. Una volta ero in ospedale a far compagnia a un mio confratello che era stato operato. Sono stato lì tutta la mattinata. C'era un vecchietto accanto. Avrà avuto un vecchietto, beh, qualcuno si offenderà, ha una settantina d'anni, non era niente, tanto, no? Tutta la mattina a sentire Radio Roma, Radio Lazio. Tutta la mattina. Ma santo cielo, il Signore nella sua provvidenza, no? Ha fatto sì che tu potessi andare in ospedale per avere un po' di silenzio, per riflettere un po' su di te, sulla tua vita, su quello che hai fatto. E tu stai lì perché non vuoi ascoltarlo. Attenzione. Che lui arriva come un ladro, bussa, 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 facciamo in modo che non si stanchi di bussare. Ma perché bussa? Perché vuole spazio? Certo, ma vuole anche attenzione d'amore, vuole dialogo, vuole amicizia, vuole, e questo è incredibile, i greci non potevano crederlo, figuriamoci i pagani di oggi. Lui, Dio, che può tutto e a tutto, che vuole da me, vuole il mio affetto. Vuole il mio affetto. La mia attenzione, il mio amore. È morto gridando, oh sempre. Oh sempre. E ogni Natale ce lo ripete. Ho sete di nascere nel tuo cuore, sul serio. Sul serio. Questo Gesù, che lo conosciamo così poco, perché sappiamo tutto di quello che avviene nel mondo dello sport, nel mondo dello spettacolo, nel mondo della politica, sappiamo tutto e non conosciamo il suo Vangelo. Quel libretto al massimo ce l'abbiamo lì per far bella mostra, magari un bel libro grosso che l'abbiamo così comprato da tenere ben in vista nel salotto, al posto di essere lì sul comodino. Il Vangelo. Abbiamo appena iniziato un anno liturgico dove ci accompagnerà il Vangelo di Marco. Avete sentito come è iniziato? C'è passato così questo inizio che è una bomba atomica. E ci è scivolato così, non ci abbiamo fatto caso. Perché? Perché abbiamo una cultura umana, ma non abbiamo un briciolo di cultura biblica, un briciolo di cultura catechistica che mi permette di gustare la parola, di entrare dentro la parola, di farla risuonare con amore la parola nel mio cuore. Quando andiamo a confessarci, avete mai confessato al sacerdote? Che non vi siete impegnati a conoscerlo, che non lo studiate abbastanza. Per quale motivo ci ha dato il Signore l'intelligenza, se non per conoscere Lui? Per conoscere Lui. E ci ha dato i mezzi, gli strumenti, ci ha dato il catechismo, ci ha dato la Bibbia, ci ha dato la Chiesa, per conoscere Lui. E Marco inizia il suo Vangelo in un modo solennissimo. In poche parole racchiude in modo sintetico tutto il suo Vangelo. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. È una bomba di messaggio. Inizio. Perché? In greco. Altri due libri iniziano con questo termine. Il libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Il Vangelo di Giovanni, ma non c'era ai tempi che Marco scrisse il suo Vangelo. C'era solo la Genesi. Il Vangelo di Giovanni che dice, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, perché Lui è Dio, e si è fatto uomo per me, è morto per me, ha dato la vita per me, è morto pensando a me, Lui Dio. Quello che ha fatto impazzire d'amore i santi, è morto pensando a me, è morto per me. La Genesi richiama all'inizio della creazione, il Vangelo di Giovanni richiama all'eternità in cui il Verbo da sempre viene generato dal Padre, e lo chiama Abba da sempre. Lui, il piccolo bambino di Dio, abbiamo visto con me. Voi del fine settimana spirituale. E allora Marco, quando dice in principio, vuol dire qualcosa di più, perché Vangelo non vuol dire racconto. Quando Marco scrive il termine Vangelo, vuol dire una notizia che ti fa scoppiare il cuore di gioia. Questo vuol dire Vangelo, una notizia che ti fa scoppiare il cuore di gioia, una notizia che quando tu la sai ti cambia la vita, una notizia che se tu la accogli non puoi essere più quello di prima. Questo vuol dire Vangelo. E allora quando lui dice inizio del Vangelo, vuol dire inizio di un avvenimento che cambia la tua vita. Quei cieli nuovi, quella terra nuova di cui ci parla San Pietro nella seconda lettura, sono proprio lì iniziati con Gesù, è Lui l'avvenimento, è Lui il nuovo cielo di Dio, perché Dio stesso fatto uomo, è Lui la nuova terra, è Lui il primogenito dei risorti, è in Lui che inizia la storia della salvezza nel suo compimento redentivo. E in Lui inizio anch'io a essere nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, perché Lui, come ci dice Giovanni il Battista, Lui è quello che viene con potenza, Lui è più forte di me. Consolate il mio popolo, ci ha detto Isaia, perché il Signore viene con potenza. Ma dove viene il Signore con potenza? Dove lo si accoglie? Dove lo si accoglie? Se tu non l'accogli, non vedrai mai i miracoli di Dio. Ma se tu lo accogli, vedrai i prodigi, le meraviglie, come disse Gesù a Marta. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Se tu credi, vedrai la potenza di Dio. Ma dove? Dove? Nella tua vita, nella mia vita, vedrò che questo Dio è potente. Che questo Dio è forte, che questo Dio mi libera da ogni schiavitù, perché Lui è il liberatore, il redentore, e perché Lui mi ama. E allora quei miracoli saranno che prima bestemmiavo e ora non bestemmio più. Prima ero un gran disonesto, anche se apparentemente ero a posto. Ma rubavo lo stipendio perché mettevo la firma e non c'ero, rubavo lo stipendio perché non facevo il mio dovere. Ora non lo faccio più, ora sono cambiato, ora ho iniziato a essere una creatura nuova, e queste cose sono vecchie. Prima non riuscivo a guardare qualcuno senza malizia, o senza spirito di critica, o senza spirito di invidia. Ora ho conosciuto Lui. Non è più possibile, sono diventato una creatura nuova. La sua potenza è entrata nel mio cuore, i miei occhi sono limpidi, la malizia non c'è più. E non guardo più con occhi torbidi, con occhi foschi, guardo con occhi limpidi, sereni, puliti, perché ho Lui che risplende in quei miei occhi. E così via, la potenza di Dio nella mia vita, che mi porta poi i Suoi doni, il Suo frutto, come abbiamo meditato in questo fine settimana, che è la gioia. Quella gioia che non è effimera come quella del mondo, quella gioia che è lì depositata nel nostro cuore come dono del risorto, che ci inonda di pace e di serenità anche in mezzo a ogni afflizione, anche in mezzo a ogni prova, anche in mezzo a ogni croce, perché Lui ci aiuta a portarla. E Lui è forte, e in Lui io posso tutto, nulla è impossibile a Lui. Non è impossibile la castità ai fidanzati, no, perché Lui è forza d'amore puro, e se non lo è perché non si accostano alla sorgente dell'amore. Non è vero quello che dice il mondo, che il Vangelo non è possibile. Sei stato tradito dalla moglie, sei stato tradito dal marito, ma rifatti una vita, non è giusto, non è possibile che tu, Gesù ti dice, è possibile, io sono forte, io ho una forza d'amore che tu neanche te l'immagini, io ti colmo, ti ricompenso di tutto quello che ti manca, perché io sono Dio, io sono Dio. Il mondo è un bugiardo, perché figlio di quel padre della menzogna che è il nostro nemico. E allora, carissimi fratelli e sorelle, accostiamoci a questo Natale, in questi giorni così santi, così densi. Tra poco ci sarà la festa della nostra Mamma del Cielo, che con la sua immacolatezza ci richiama la nostra vocazione a essere santi e immacolati come lei, al suo cospetto, per vivere nell'amore. Incamminiamoci verso questo Santo Natale, chiediamo a lei, la nostra Mamma del Cielo, che ci aiuti, a che cosa? A credere, ci aiuti a credere sul serio alla nostra vocazione, a credere sul serio che nulla è impossibile a Dio, a credere sul serio al suo amore, perché solo così noi potremmo essere consapevolmente coinvolti in quell'inizio di quei cieli nuovi, di quella terra nuova dove avrà stabile dimora la pace e l'amore, e che sarà al compimento pieno quando Lui ritornerà, ma che già noi, nella nostra fede, nella nostra speranza, nella nostra carità, ne godiamo una caparra, un anticipo, un'eredità. Amen.